affidiamo a Maria questo e tutti gli incontri, perché lei che ha allevato Gesù allevi anche la sapienza di Dio dentro di noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Ben, prima di tutto, ben arrivati. C'è un po' di coraggio nel venire a quest'ora per un'ora di conversazione, un'ora quello che è, di conversazione. E quindi questo coraggio è scritto da qualcuno che vi conosce, che vi ama, che ci accompagna, che ci prende per mano. E dinanzi a questa culla, per così dire, simile a quella di Betlemme, che accoglie la presenza del divino, dinanzi a questa culla, il Padre che è nei cieli, la Madre che ci accompagna sulla terra, sapranno mettere quello che occorre dentro il nostro spirito. Iniziando questa, pensando anche alle successive conversazioni, quello che sarà, ecco, il primo desiderio è sia che sia presente in noi e fra noi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non era assente quando è stata plasmata la prima famiglia. Lo Spirito Santo era sicuramente presente quando in questi 2 anni di elaborazione il Papa, i Vescovi, i Sinodi, tutto quello che è stato anche spedito e fatto presente al Papa nelle varie consultazioni, in tutto questo lo Spirito non era assente, perché lui guida e sostiene la sua Chiesa, tutti i credenti, tutte le comunità, vorrei dire con un di più nel Papa che ci ha dato questa esortazione, queste pagine. Allora, lo Spirito che l'ha composto, perché nella stesura del Papa sicuramente c'è stata anche la presenza dello Spirito, sia anche presente dentro di noi per poter cogliere quello che la provvidenza vuole che cogliamo da questo itinerario che noi possiamo fare insieme, dove sicuramente, anche se io sono qui davanti a un microfono, sicuramente siamo tutti protagonisti, perché il Signore è presente dovunque c'è comunione, dovunque c'è comunità, c'è condivisione di fede, c'è condivisione d'amore, c'è condivisione di strada e quindi anche qui con noi. Se posso dire qualche impressione personale, da quando ho preso in mano la prima volta l'Amoris Laetitia, è un documento che, un'esortazione, vediamo se io ci riesco in questo compito, che desta meraviglia e stupore, perché nessuno mai, prima di Papa Francesco, aveva presentato l'itinerario della famiglia, l'amore nella famiglia, come ha fatto lui. e desta meraviglia e stupore, e speriamo di cogliere questo anche nel percorso mensile che stiamo facendo. Il desiderio che lo Spirito che ha illuminato alla partenza sia presente nell'accoglienza, perché incontrandosi insieme ci diano la luce, la fiducia, la speranza, come dice il Papa, la gioia, perché parla della gioia dell'amore. Non è un documento sulla famiglia, è una riflessione proposta a tutti, anche se consistente. Il documento è di 325 capitoletti che si leggono d'un fiato, tanto sono significativi e belli. E allora cercherò, come sono capace, come ci riusciamo insieme, cominciando dalla prima conversazione, ad approfondire e accogliere almeno in parte il grande e profondo significato che ha l'amore nella famiglia. Una cosa che mi ha fatto stupire, io aspettavo di più in questo senso, sono che i giornali laici, che sono quelli che fanno più opinione, intendiamoci, quelli più diffusi, si sono fermati di più a considerare comunione sì, comunione no, che non il valore di tutto il documento. Perché il documento è l'esortazione che ha un valore di proposta, di approfondimento, con un linguaggio che non è il linguaggio ecclesiale, è il linguaggio che noi usiamo in casa. Se lo prendete fra le mani ve ne accorgerete. Fatta questa piccola introduzione, come tanto per dare qualcosine, due pennellate sul significato di questa esortazione, vi ho lasciato un testo fra le mani che seguirò, mi sembra, penso, abbastanza, e quindi lo potete eventualmente anche rivedere, rileggere, riconsiderare quando voi lo volete. Il primo capitolo porta questo titolo, come voi lo potete vedere. La Bibbia è popolata di famiglie. Il Papa dice questo: scorrendo la Bibbia, la famiglia è sempre presente, non come un ideale astratto, ma è presente nei suoi eventi, belli e brutti, gioiosi e dolorosi. La famiglia è presente nei suoi eventi, nel suo comporsi, nel suo sviluppo. La Bibbia è popolata di famiglie perché si può dire che attraversa tutti i capitoli della Bibbia, ma non tanto dal punto di vista della cattedra, dell'insegnamento, quanto piuttosto da quello che è capitato. Diremmo noi oggi dal vissuto. E il Papa dice che la parola di Dio accompagna questi eventi, è una compagna di viaggio, perché la parola di Dio e la famiglia, in tutte le sue espressioni, anche quelle drammatiche, la parola di Dio e la famiglia sono fatte per comporsi insieme, perché la parola di Dio è sapienza e la famiglia è quanto di più il Signore abbia amato nel costituirla e nel farla tipo e modello di tutte le altre sue opere. Il Papa dice questo tanto per dare qualche punto di vista che poi magari andando avanti vedremo sempre meglio, perché nel leggere questa esortazione noi ci stupiremo, almeno per me è capitato così, noi ci stupiremo che più che quello che dice, ci stupisce come lo dice, perché il Papa cerca di interpretare lo sguardo di Gesù su ogni famiglia, e non tanto per dare delle regole. La parola regola, norma, è quasi assente da tutta l'esortazione, perché il Papa preferisce partire da un altro punto di vista. Quanto è bella la famiglia, quanto è grande, quando si esprime nei componenti e negli eventi, partendo dalla sorgente dell'amore. E questi lo possono fare tutti. Le famiglie che hanno avuto un percorso, direi, più normale, non difficile, o meno non tanto difficile, e tutte le famiglie in difficoltà, perché Gesù non è venuto per condannare, ma per aiutare. E quindi la presenza della parola di Dio, la presenza del Signore in tutte le storie d'amore. Il Papa usa questa espressione per dire che dove c'è amore c'è Dio, senza chiedersi prima sono regolari, sono irregolari, se lo meritano, non se lo meritano, capiranno, non capiranno. Non c'è mai questo in tutta l'esortazione. Il Papa dice in una pagina che io ho contemplato, e usa questa parola, la presenza di Gesù in tante storie d'amore. Non dice tanti matrimoni, tante famiglie riuscite e strabenedette, nelle famiglie dove tutto è perfetto e c'è solo santità. Dice, ho contemplato la presenza del Signore in tante storie d'amore. Non so se mi sono spiegato bene, sono riuscito a farmi capire. Il punto di vista del Papa è quello che Dio può dare, non quello che può essere giudicato. Non chiude gli occhi, certo, lo vedremo, ma il punto di partenza è che cosa è venuto a fare oggi, adesso, al momento oggi di questa storia d'amore, cosa è venuto a fare Gesù per te oggi. Non so, mi sono spiegato bene in questo? Poi lo vedremo magari più chiaramente e verrà più in luce. Se apriamo la prima pagina della Bibbia, è una pagina dedicata alla famiglia, un uomo e una donna plasmati dalle mani di Dio. E il Papa dice subito, fin da quel primo momento, il cammino della famiglia è un compito, un lavoro artigianale, non compiuto, non già riuscito, non impossibile, ma ogni famiglia nelle sue componenti sa che è un lavoro da artigiani il portare avanti, senza mai raggiungere il top, diremmo la santità, il portare avanti il proprio cammino. È un lavoro artigianale, non un ideale astratto, la concretezza della vita, su questa concretezza è sceso Gesù e scende oggi, e prima di dire è giusto e sbagliato, Gesù dice ti voglio bene, sono con te, fidati e affidati che per te, a qualunque punto sia del cammino, c'è una speranza, ma non una speranza da poco, una speranza che vale quanto vale Gesù. Allora, con questo mi pare già un po' più chiaro, ecco, quello che il Papa intende esprimere nei confronti della famiglia. Gesù è presente e l'ho contemplato, dice, in tante storie d'amore. E prima di chiederti va bene, va male, è giusto o ingiusto, sei regolare, prima di tutto questo tu dici Gesù, con tutta la sua immensità, bontà, luce e grazia, è presente con me. Questa è la cosa più importante. Nella prima pagina della Bibbia troviamo la descrizione della prima coppia umana, della prima famiglia umana, dove ci viene detto una cosa straordinaria su cui non sempre noi riflettiamo, ce ne accorgiamo, riflettiamo. Il Signore dice, lui e lei, lui e lei, non singolarmente, lui e lei sono l'immagine di Dio. Come dire che l'espressione che Dio ha di sé la esprime non nella singola creatura, ma comincia ad esprimerla nella coppia, perché dice la Bibbia che l'uno e l'altra a sua immagine insieme li creò. Questo ci fa dire che tutto l'impegno, il lavoro che avviene nella famiglia è tutt'altro che un tiro alla fune. È la ricerca, non senza fatica, di essere non per proprio conto solo, ma insieme l'immagine di Dio che è amore. Giovanni Paolo II e Papa Francesco riprende alla lettera questa espressione, dice che il Dio che ci ama non è solitudine, ma una famiglia, e ha in sé il profilo della famiglia che è insieme divina dentro di lui ed è umana quando si trasferisce nelle famiglie che vivono su questa terra. Quindi la famiglia non è estranea alla stessa essenza divina. Giovanni Paolo II questo lo aveva già sottolineato, il Papa lo riprende e dice, quando ti rivolgi a Dio non pensarlo in solitudine, pensalo come famiglia, perché la scultura vivente del Dio vivente non è la singola persona, ma la coppia. Il Papa va anche un po' più giù, in profondità, e dice, questa prima pagina della Bibbia, che cosa ci fa vedere nei personaggi? Intanto, scrive lui e usa questa parola, l'inquietudine dell'uomo che cerca un tu e che non trova nella natura, in tutto il creato, all'esigenza di un tu che porti l'impronta divina come lui è stato plasmato. E questa inquietudine, dice, è dell'uomo e della donna di ogni tempo, la ricerca di un tu in vista di un noi, la ricerca è il dono di un tu che si compone in un'armonia o nella ricerca dell'armonia nell'ambito della famiglia. E se guardiamo bene, dice il Papa, la prima famiglia completa è quella che Dio ha plasmato, che poi si è espressa nei figli, con la ricchezza di tutto quello che la parola figlio, figlia, figli vuol dire, e che sono chiamati fra tutti a vivere in sintonia. Una cosa che mi ha sorpreso è che non lo sapevo. Dice il Papa che quando davanti al primo uomo, alla prima donna, Dio dice: adesso continuerete la mia opera, vi unirete a 360 gradi. La Bibbia usa l'espressione una sola carne, che non è una immagine biologica. E il Papa spiega perché. Perché dice che il verbo unirsi dell'uomo e della donna è quello che nella Sacra Scrittura viene usato per definire e stabilire l'unione con Dio. I salmi usano l'unirsi a Dio col medesimo verbo con cui Dio dice ad Adamo ed Eva di continuare la sua opera. E questo è qualcosa di grande, perché in qualche modo, certamente che non è estranea, ci mancherebbe, quello che è biologico dell'uno e dell'altra. Però come tra creatura e creatore si tende per quanto possibile a una unità completa, e che non è soltanto la benedizione per un buon raccolto, ma la piena armonia tra cielo e terra. Questa armonia tra creatore e creatura è quello che Dio, fin dalla prima pagina, augura alla prima coppia, diremmo alla prima famiglia. Questa è la prima pagina della Bibbia, dove la famiglia, dire che è nel cuore di Dio è dire poco, che la famiglia esprime la divinità, perché il Dio che ci ama è una famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo chiamati a comporci in armonia fra tutti i membri di quella che noi chiamiamo famiglia, ed esprimiamo nella storia, ma nella storia quotidiana, non nella storia astratta, esprimiamo almeno nel desiderio, perché io penso a me, voi siete tutti santi e bravi, ma io penso a me, che esprime quella che dovrebbe essere, potrebbe essere l'unione tra creatura e creatore, quella che c'è o potrebbe esserci tra Dio e me, quella che noi diciamo: noi siamo abitati da Dio, abitiamo in Lui e Lui in noi. Questa inabitazione che toglie Dio dalle nubi e lo fa scendere nel cuore è quello che viene espresso dalla famiglia unita, perché questa unità tiene conto certamente di tutte le componenti, anche quella biologica, ma è un'unità, diremmo così, con una parola usata e abusata, a 360 gradi. Ed è quello che la prima pagina della Bibbia manifesta come dono di Dio. Nella famiglia troviamo anche un altro elemento. Facciamo un salto, lasciamo la prima coppia nel paradiso terrestre, che quello è il disegno, il progetto, anche se carico di intensità, che non è soltanto crescete e moltiplicatevi, ma unitevi come Dio vuole essere unito ad una creatura. E questo in una continua crescita, conquista, ricominciare, riprendere il cammino, ritrovare la novità, perché è un itinerario vivo e vero, mai compiuto perfettamente, in attesa di quello che è possibile fare con l'aiuto di Dio e con la grazia di Dio. La Bibbia dice un'altra cosa, e questo magari lo dico più velocemente. La Bibbia dice che la famiglia è chiamata a trasmettere la fede, e lo dice ancora una volta non per dire al padre, alla madre, ricordati di far crescere nella fede, ma lo racconta come vissuto. Dice: ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno fatto capire, non lo terremo nascosto ai figli, ma lo presenteremo di generazione in generazione, perché le meraviglie che il Signore ha compiuto abitino anche l'animo e il cuore dei propri figli. Il progetto della prima pagina l'ho esposto come poteva essere esposto in poche battute. La continuazione della strada nella Bibbia è quel vissuto che ha un'origine che è tramandata, ma che è un'espressione che fa dono della presenza di Dio nella propria vita e lo rende partecipi ai figli, perché le medesime meraviglie siano partecipate a tutti. La Bibbia, parlando della famiglia e dei figli, tutti sappiamo, sottolinea: onora tuo padre e tua madre. Anzi, a questo onorare padre e madre sono legate tante promesse che non posso richiamare qui. Però dice: ricordati anche che il legame naturale non è l'unico legame. Ci sono legami più profondi dentro le relazioni familiari che scendono direttamente da Dio. Anche per Gesù è stato così. Era obbediente a Nazareth, però quando è salito al Tempio non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Nel trasmettere la fede ai figli, la Bibbia ancora non tanto con un ideale di cattedra, ma valutando i fatti che vengono compiuti, dice che su ognuna delle creature, anche se generate con immenso amore, accompagnate con la donazione più grande, ci può essere qualcosa di più di quello che mamma, papà, la parentela, tutto quello che, che va sotto il nome di famiglia, possono sapere o possono esprimere. Davanti ad ogni figlio sembra dire così: ricordati che c'è un disegno, come è stato per Gesù. Al Tempio non sapevate, poi torna a Nazareth ed era loro sottomesso. La Bibbia non si ferma, e anche qui proprio solo due titoletti per capire, non si ferma neanche ai percorsi di sofferenza, di sangue, di violenza. Tanto per dare due indicazioni, Caino ed Abele, proprio fin dall'inizio la violenza e non l'amore trova una sua espressione. La storia dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, è una storia tormentata di lotte all'interno della famiglia, di incomprensioni, di egoismi, e la Bibbia non li nasconde. Ancora il re che meglio di altri ha fatto la storia di Israele, Davide, nella propria casa trova la violenza, l'assassinio del proprio figlio, e trova nel comportamento di Davide e del suo governo dei fatti tutt'altro che da scrivere con la penna della santità. Allora, ancora una volta, la Bibbia è reale, non parla di un ideale astratto, ma in tutte le vicende, così come sono, in questa realtà affascinante e d'altra parte anche così tragica, dice: Dio guarda a questa realtà. E la parola di Dio è compagna di viaggio, perché non c'è realtà che non possa essere trasformata, trasfigurata, o almeno che non possa avere speranza. Quindi il dolore, il male, la violenza sono presenti in tante pagine della Bibbia. Se noi, facendo ancora un salto, veniamo fino da Gesù, vediamo che nel suo comportamento e nella sua predicazione le famiglie sono sempre presenti. Ad esempio, ha abitato non soltanto occasionalmente la casa di Pietro. Gesù ha visitato la casa di Giairo e quella di Lazzaro, dove il Vangelo dice che viveva in amicizia in questa casa. Gesù ascolta il grido muto della vedova di Nain, che conduce il figlio in sepoltura. Ascolta il grido, questa volta anche verbale, del padre dell'epilettico in un piccolo villaggio di campagna. In casa chiama due che fanno stupire tutti. Matteo ne fa un apostolo, Zaccheo ne fa un convertito. Quelli che vedono Gesù a entrare in queste case dicono: ma si rende conto dove va? E lui dice: non sono venuti a chiamare i giusti, ma i peccatori. E di Matteo ne fa addirittura, oltre che un apostolo, un evangelista. Ha scritto il primo Vangelo, il primo dei quattro che ci sono stati trasmessi. E di Zaccheo sappiamo che quest'uomo, il più ricco, ma anche quello che, protetto della legge, aveva rubato di più, ne fa un convertito. Metà ai poveri, se ho rubato restituisco quattro volte tanto. E Gesù non opera, non ne abbiamo nessuna forse ricordata, non opera nella sinagoga. La strada è, per i nomi che ho fatto, la casa. Quindi potremmo dire che Gesù, svolgendo la sua missione, molte cose le ha compiute come segno del regno di Dio, che è venuto dal cielo e sulla terra, le ha compiute nella famiglia, le ha compiuti nella casa. E così anche le parabole. Le parabole si riferiscono ad un figlio scavezzacollo, a un altro che è testardo, a chi invece dice: fattelo tu. Il mondo familiare che Gesù frequenta o direttamente o attraverso le parabole, è un mondo reale in cui lui viene a portare la sua parola di luce e di salvezza. Potremmo dire, dopo queste cose detto anche abbastanza velocemente, nel primo capitolo dell'esortazione sicuramente ci sono più profondità, potremmo dire che nella Bibbia la parola di Dio indica la strada, non soltanto, non dice la strada è quella, arrangiati, si fa compagno di viaggio da ogni situazione, buona o cattiva, per fare cammino insieme a tutti, quelli che, come gli apostoli, sono stati chiamati dalla pesca, o Matteo e Zaccheo, che sono stati chiamati da una storia, diremmo noi, di peccato. Il vissuto della parola, dice il Papa, può trovare, se vuole essere annuncio non personale, ma anche collettivo, che ad andare incontro alle famiglie di oggi non sia, adesso dico parole mie, ma il significato è questo, non sia solo il prete, i frati che vengono a fare i missionari, ma tutti, e la comunità cristiana come famiglia più grande ha in sé la chiamata a fare casa alle situazioni più varie per essere a nome di Dio di luce e di speranza. Secondo me, per quel po' che ho potuto capire, questo è l'impegno forse più difficile, perché se viene qualcuno, dimmi Don Guido, c'è qualcuno che ha bisogno, sì, vieni. Però il Papa dice, non è solo quello. Se una parola è vissuta in comunione, se la famiglia è ecclesiale, non che sia tutta buona, ma si cammina insieme, allora è la famiglia ecclesiale che è chiamata a fare casa ad ogni tipo di famiglia che esiste. È la parte, forse, la nomina più volte, la chiesa, la parrocchia, la comunità, e lo vedremo magari durante il percorso. Da quello che ho capito, e parlo per me, è la sfida più grande, non tu o lei o la tua casa davanti alle famiglie di oggi, ma la comunità cristiana, così com'è costituita, che è chiamata ad essere casa delle case, famiglia delle famiglie, non per giudicare, tantomeno per condannare, ma per camminare insieme. Facciamo un altro salto, perché le cose sarebbero tante. Il Papa usa una parola nell'Amoris Laetitia che la dà un po', è a pagina 3, dalla seconda metà in giù. Usa una parola che lui usa frequentemente nelle sue catechesi, ma in modo particolare la usa in questa esortazione. Dice che nell'orizzonte dell'amore, quindi nella vita ispirata dall'amore che vive e sussiste in ogni famiglia, c'è una esperienza che oggi è un po' sottovalutata nell'epoca in cui viviamo, ed è la tenerezza. Il Papa la usa sovente, questa parola, nelle sue catechesi. L'ha usata quando ha spiegato l'anno della misericordia, tenerezza di Dio e tenerezza dell'uomo, della creatura, tenerezza di Maria che è madre e tenerezza di chiunque fa da madre a qualsiasi altro. E dice che è una dimensione che c'è in Dio, tanto che adesso vi dirò due citazioni che dicono com'è che questa tenerezza è in Dio. Tenerezza che è in Dio è perché c'è in Lui, non può non esserci nelle singole creature e più ancora nella vita di famiglia. La tenerezza nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Nuovo sarebbe facile. Conosciamo come Gesù ha avvicinato la gente, ha avvicinato le persone, ha perdonato, ha incoraggiato, lo conosciamo. Nell'Antico Testamento ci sono due espressioni che dicono in bocca a Dio. La prima dice: ti ho tenuto nelle mie mani come una madre tiene in braccio il suo bambino. E dice: questa immagine di tenerezza è una fioritura dell'amore che occorre, dice, riscoprire per superare quello che è calcolo, tiro alla fune, tocca a te, tocca a me, per incoraggiare, per partire anche dalle espressioni, dalle situazioni più difficili. Dice: le situazioni più difficili hanno un medico, un trattamento che è di Dio e che è delle creature, la tenerezza. E un'altra espressione è quella del profeta Osea, che a nome di Gesù, a nome del Signore, dice: va, dice il Signore, di questo al mio popolo, io ti ho sollevato chinandomi su di te e sollevandoti fino alla guancia per dimostrarti quanto t'ho voluto bene. Tu invece hai preferito. È una bella immagine. Ti ho preso chinandomi su di te, ti ho sollevato fino alla guancia per dirti ti voglio bene. E il Papa dice che in braccio alla madre o alla guancia di Dio la tenerezza è icona di quel voler bene capace di sanare le ferite, di vincere gli ostacoli, di andare lungo la strada anche nel difficile. L'icona più grande, ma l'accenno soltanto perché il tempo vola, l'icona più grande è la famiglia di Nazareth. Dove è nato Gesù? In una famiglia. Fra i tanti modi che aveva di scendere sulla terra, ha scelto la famiglia. Se la prima pagina ci dice come Dio ha plasmato l'umanità fin dal suo inizio, Gesù che nasce ci dice, proprio perché nasce in una famiglia, quanto sia importante per Dio la famiglia, perché l'ha fatta segno e tipo di tutte le sue opere. Francesco d'Assisi leggeva la natura come la famiglia di tutti gli esseri in relazione d'amore gli uni con gli altri, e quindi la famiglia della natura che vedeva non diversa dalla famiglia costituita in una casa. Gesù nasce in una famiglia per dirci che anche lui vuol partire di lì, e di lì fa strada con e per tutta l'umanità. Visto che il tempo è veloce, corre veloce, prendete pagina 4. E scopriamo un po' di più una, non l'unica, chiave di lettura per capire questa esortazione. Come possiamo, per quale finestra, per quale porta, per quale profilo noi entriamo dentro e facciamo nostra questa esortazione. Allora, sotto le impressioni di una coppia, casomai lo leggo e voi potete seguirlo, così non sentite soltanto una voce, ma potete anche. Questa coppia è esperta di problemi familiari, ha partecipato a tanti congressi, ha fatto scuola anche a tante famiglie ed è stata coinvolta nella consultazione per l'iter che il Papa ha fatto nell'ambito dei due sinodi dei Vescovi e ha lasciato questa impressione. La Modis Letizia di Papa Francesco, guidandoci alla parola di Dio e al disegno che essa rivela della famiglia, fa risuonare come in sottofondo le parole di San Giovanni Paolo II: famiglia, diventa ciò che sei. Papa Francesco ci mostra quello che siamo, noi famiglie, ci spiega quello di noi che neanche noi sappiamo fino in fondo, e lo fa con una chiarezza, un rispetto, una direi quasi contemplazione, che ci lascia persino un po' spiazzati. La fotografia della vita degli sposi è così affascinante che, anche avessimo perso o fosse scolorito lo slancio dei primi anni di matrimonio, non possiamo non innamorarci di nuovo della nostra vocazione, così viene definita, e di chi abbiamo a fianco in questa strada. L'amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina, mediante più atti d'amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Sono tutte parole tratte dall'esortazione. C'è questa fotografia ricca di luce e di riflessi dai tanti colori e c'è il cammino per assomigliare a quella visione. Il Papa sembra conoscere perfettamente quanto siamo distanti da un ideale di famiglia che trovi il suo modello addirittura nella Trinità, Dio e famiglia, e nella relazione al suo interno. Sa benissimo quanto siamo fragili e dobbiamo tornare sempre a iniziare da capo, dalle piccole cose, dalle ferite piccole o grandi che ci abitano, dai propositi che non riusciamo a mantenere. Un'impressione molto forte di istinto a una prima lettura è la sensazione di vedere incarnati nelle parole del Papa l'amore paterno e materno della Chiesa con le loro diverse caratteristiche. Il Padre mostra come dovrebbe essere l'ideale, senza fare sconti, insegna le regole, pone dei limiti, è sempre accanto a incoraggiare. La madre sa aspettare, crede sempre che suo figlio saprà rialzarsi, lo consola, lui è nel suo cuore sempre il più bello di tutti, anche se pieno di limiti e di ardori. È la Chiesa dal cuore grande che parla alle famiglie. Viene voglia di far conoscere a tanti questa bellezza, di puntare a incarnare questa visione affascinante della vita familiare senza scuse e senza giustificazioni, perché non si è chiamati a meno. Però questo disegno affascinante non è la meta, è la strada. Questa è la caratteristica di tutta, la troveremo tante tante volte. Dico, quello che il Papa prende a cuore non è la meta, la cima della montagna, ma il sentiero che oggi, a quest'ora, coi tuoi mezzi, in questo punto, con la tua mentalità, con le tue ferite, puoi percorrere. Per cui, intitolando Amoris Laetitia, la gioia dell'amore, dice non la gioia della perfezione, la gioia dello slancio, la gioia della emozione, ma la gioia che in questo punto, alla tua età spirituale, con le difficoltà che hai vissuto, con i deragliamenti che hai realizzato, oggi Gesù viene a casa da te e ti dice non temere, io sono con te. E il Papa dirà, ma non possiamo più vederlo stasera, come l'arrivo di Gesù non è un arrivo che in 3 secondi cambia una persona. L'arrivo di uno che fa strada, che sa aspettare, che ha pazienza, che parte dal possibile perché si possa poi fare magari successivamente qualche passo in più. Queste cose lo dice anche lo dice anche con una parola grande grande che io cerco di spiegare qual è la logica che Papa Francesco ha usato per scrivere queste pagine, per destinarle a tutti, usando il linguaggio che possiamo usare noi quando ci troviamo al banco cui facciamo spesa al mercato, tanto è semplice, le dice con qualcosa di grande che io cerco di immaginare così. La chiama la logica che ha seguito Gesù quando ha lasciato la Trinità, è sceso nel grembo di Maria, l'han deposto sulla paglia in una mangiatoia e, da grande che era, ha preso la nostra condizione umana, non per trasformarla miracolisticamente, ma per dire non temere, io sono con te, tutto con te. E allora oggi, stamattina, confrontandomi con un altro sacerdote, ho detto: se stasera dico questo, lo posso dire come lo dico a te? E allora mi pare di poterlo, c'è scritto nell'esortazione, è il modo di dirlo che volevo provare a confrontarmi. Gesù, vestendo, non so trovare un'altra parola, la nostra natura umana, lui non ha fatto finta di essere uomo. Dio nella nostra umanità. Quindi Gesù, Dio, ha avuto un peso, uno sguardo, legge di crescita. Se Maria non gli insegnava a parlare, non imparava. Non è sceso a far finta di essere uomo. Dall'alto dei cieli, con tutto quello che vuol dire queste espressioni, sa tutto, può tutto, tutto ha creato, ci ama immensamente. Tutto quello che possiamo di dire nell'alto dei cieli, da Betlemme ha preso posto in una mangiatoia sulla paglia con un bambino, prima ancora nel grembo di Maria. Io ricordo la commozione quando ho celebrato messa a Nazareth nella Basilica dell'Annunciazione. Non mi dilungo perché il tempo è veloce, corre veloce, ma ricordo come aver scoperto la prima volta che Maria nel suo grembo ha cominciato da un embrione che l'occhio non riesce a vedere e che la mamma non sa neanche subito se c'è o non c'è. Dopo, ma quell'embrione era Dio. Ricordo la commozione quando lì davanti alla grotta dell'Annunciazione, celebrando messa, ho avuto questa, non so come chiamarla, questa riflessione, questa luce, se lo è. Il Verbo si è fatto carne prendendo tutto su di sé, ma non l'ha preso per trasformarla, dicevo, miracolisticamente, senza perdere quello che era, perché non ha perso il Figlio di Dio, quello che era, ha preso su di sé tutto quello che non era ancora. Prima di Gesù, Dio sapeva cos'era l'uomo, ma l'aveva mai sperimentato. L'ha fatto lui e quindi sapeva. Ma aveva mai sperimentato cosa vuol dire essere bambino, giovanotto, essere adulto, essere creatura, soggetto a tutte le leggi delle creature. Non ha lasciato quello che era, ha preso quello che non era, l'umanità. Ma prendendo l'umanità non ha preso il meglio, quello della medaglia al valore, ha preso il peggio, perché si è fatto uomo dei dolori. San Paolo dice che si è fatto peccato e con un coraggio, se non fosse parola di Dio, dico che Gesù si è fatto maledizione, perché prendendo in sé il peggio, risorgendo, si trasformasse nella possibilità di vita nuova. Il criterio essenziale, ne vediamo tanti, se sarò capace ne vedremo tanti, chiavi di lettura, ma però il Papa la spiega come la logica dell'incarnazione, come dire, entra dentro al Figlio di Dio. Cosa ha fatto quando è venuto? Dove è andato? Qual è stata la sua umanità? Ha cercato quello che era meglio? No, ha cercato il peggio. Perché immedesimandosi con il peggio diventato Gesù potesse essere vita nuova. Tant'è che in croce ha gridato: Dio mio, perché mai abbandonato? Perché ha sperimentato il nulla, il peggio, la lontananza, perché questa lontananza collocata in Dio trovasse la possibilità di vita nuova. Questa è la chiave di lettura, credo, tra le più importanti. Ce ne sono tante e le vedremo, se saremo capaci di... Però questa è quella essenziale. E questo vale a 360 gradi. Io non vengo da Gesù, non vado all'altare perché mi metta una medaglia al valore. Ne avrei prese poche, se ne supposto che l'avessi presa. Vengo perché ogni vuoto lui lo può riempire, ogni distanza la può colmare, ogni deragliamento lo può raddrizzare, non quello casuale, ti cade una tegola sul capo e ti mette un cerotto, ma il deragliamento voluto, scelto, la cattiveria, quello che poteva essere addirittura avverso a Dio, è capace di riempirlo e, dato che non fa nulla senza di noi, non ci cambia miracolisticamente, ci mette in grado, se lo vogliamo, se lo desideriamo, se lo invochiamo, se abbiamo tanta pazienza, di rimetterci nella vita nuova. Mi sono spiegato, questa è la cosa più importante, perché si fa entrare in Gesù nel perché dell'incarnazione, nel perché della croce, e il Papa dice: questo è arduo, anche se immenso e la grazia non ci abbandona. Va, tu, voi, fate lo stesso, in casa e fuori. Perché il nulla, dopo che l'ha sperimentato Gesù, non ci spaventa. I limiti possono diventare addirittura predelle di lancio. Ecco, in poche parole ho cercato di dire quanto mi abbia affascinato questa lettera, perché ho mai sentito, se non in certi momenti, ma un po' particolari, l'amore di Dio così vicino, così mio, non per merito, chi mai? No, voi sì, io no, chi mai? Però Dio vicino, proprio là dove sembra che non ci sia. Dio mio, perché mai abbandonato? E questo il criterio, direi, principale, ma da questo derivano poi tutti gli altri. Adesso devo lasciare perché il tempo è finito. Qualche piccola idea sul primo capitolo e su qualcosa che riguarda tutta l'esortazione. Poi, con coraggio, il secondo capitolo dà una lettura alla famiglia di oggi, coraggiosamente. Poi dice, terzo capitolo, lo vedremo a dicembre, Gesù che sguardo darebbe alle famiglie della televisione? È coraggioso, va bene, ci vediamo, facciamo magari il canto che avete programmato, che avete preparato, pagina 16, resta con noi Signore la sera. Poi io mi fermo, sì, qui, se volete, perché adesso è lungo così aspettare, se avete delle domande o qualcosa, qualche osservazione da fare, sto qui finché volete. con noi, non ci lasciare. Abuso della pazienza per una frase che non posso dimenticare e forse non troveremo più successivamente. Il Papa dice, e questo dà ancora chiarezza a quello che penso, alla lettura, dice, i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera, ma lo spirito, non le idee, ma prendono a cuore le persone, l'uomo concreto, non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. E questo è grande. Allora, così. Se volete fare qualche domanda o cosa, ma io sono qua così, non obblighiamo a stare lì seduti. Qui c'è il microfono, non è che vuol dire qualcosa. Vuoi dire qualcosa tu, no? È stato difficile? È stato difficile? Un po', no? È stato difficile. Ha detto, ci dai da pensare, ma non è difficile. No.
Però non sento, non sento degli altri.
Dice che è un impegno quotidiano. Penso che volesse dire di scontato non c'è niente. E sicuramente è difficile. Una delle idee che direi c'è ad ogni pagina, che il nostro, parlo di me come di te, è un itinerario. E dove anche in altre pagine dice che il torrente di grazia, queste sono parole mie, non le ha usate lui, è superiore alle nostre attese e alle nostre difficoltà. Mi sembra, e questa è un'impressione su due piedi, che lui ci dica che insieme con noi è Dio stesso che protagonista.
Probabilmente tutte le volte che noi pensiamo di non farcela, abbiamo avuto un grande aiuto, infatti magari non ci rendiamo conto.
Sì, io direi sicuramente giusto quello che tu dici, credo in questo progetto, direi anche di più, credo in Dio che mi ama in questo progetto, che è il mio modo d'amare Dio. Io ho avuto modo di dire, parlo di me così sono sicuro di quello che passa qua, no? Molte volte mi si è stato chiesto, non soltanto perché ti sei fatto prete, come la storia è quella la cosa più facile da raccontare, ma l'anima è questa, è quella di tutti. Ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo, amatevi come io ho amato voi. Ciascuno in questo ama Dio, in questo ama il prossimo, ha una strada. La mia di sacerdote è di amare Dio, il prossimo, attraverso il ministero. Però se non è linguaggio d'amore, non vale niente. In parole povere, io avrò celebrato 30.000 messe nella mia vita, così. Non vado in paradiso se ci vado per quelle 30.000, ma per il come. Secondo me è una delle cose che il Papa ci insegna di più. Fare strada è già delle volte essere campioni, non uscire di strada. Perché in quel momento lì è il meglio che possa fare. Lo vedremo nei capitoli successivi, quando il Papa raccomanda di non affrettarsi a dare una definizione di quello che capita, perché non è quello, non siamo fatti per dare definizioni, siamo fatti per far vivere secondo le possibilità del momento. A un bambino, anche se ha 40 anni, non metti un quintale addosso, e quindi anche a 40 anni dice il tuo vertice è quel passetto lì. Per questo lui usa, lo vedremo, tre verbi, no? Accogliere, accompagnare, integrare, che non è la ricetta. È dire, sono contento di come sei, ti amo, ti voglio bene come sei. E se riesci soltanto a sederti, e questo è il meglio che puoi fare, questo è il tuo cervino. Non so se mi sono... È la cosa che mi ha colpito, perché è pieno di speranza, nel senso, dice a tutti, e quindi a cominciare da noi, dice, guai a te se giudichi. Tu devi far crescere la scintilla della vita, non definirla. Definirla lo scoraggi ancora, la scoraggi ancora. Non so se... Dice in una espressione che è sua, non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Bello. Io credo che noi sia... Credo, perché se... Non voglio trasferire in voi quello che ho provato io. Credo che ci innamoreremo di questo tipo di visuale cristiana, dove santo nessuno, peccatori si può dire tutti, nessuno escluso, tutto è possibile, non miracolisticamente, come il chicco di grano che mette mesi alla spiga. Ed è per questo che dice a un certo punto che occorrerà pensare anche a come aiutare chi è in difficoltà con i mezzi della grazia, e penso che volesse dire confessione, comunione, parola di Dio, vita di comunità, perché nelle risorse personali neanche lui, il Papa, ci riesce, sicuramente. Però la fiducia è questo, domenica l'ho scritto nelle ultime righe di commento al Vangelo, sul foglietto, è che Dio inabita in noi e noi inabitiamo in Lui, e la fede non è un rattoppo, è pienezza. Pienezza per quel momento lì. Non so, mi sono spiegato bene, sì. C'è qualcuno che ha qualche altra domanda?
Hai detto che il nostro è un itinerario e il coprotagonista è Dio. Giusto? Stando così le cose, il vero pilota, chi è? Il vero pilota. Se questo è un itinerario e il coprotagonista, diciamo, è Dio, chi è il pilota? Qual è il pit stop? E qual è la vera, come dire, linea d'arrivo? Chiaro?
Va bene, cominciamo dalla prima.
Ti faccio ricominciare da capo.
No. Le ricordo tutte e tre. Alla prima rispondo chi è il vero pilota con una bella espressione, bella per me almeno, di Sant'Ignazio di Loyola. Quando gli rivolgevano, lui è stato molto severo, molto impegnato nel cammino spirituale che ha vissuto e ha proposto, e diceva: tu fai le cose come tutto dipendesse da Dio, ma non dimenticare di farle come tutto dipendesse da te. E questo comporsi insieme non è definibile a centimetri. È la certezza di essere in grembo a Dio come il bimbo nel grembo della mamma. È la certezza che non mi butta lì perché mi arrangi, ma ci metta del mio perché lui possa esserci. Non so, è più chiaro così? Così. La seconda domanda è il pit stop. Qualunque. Il pit stop può essere un banco della chiesa dove ti siedi, il tappeto di casa tua dove dici: vedi come sono, un fratello, una sorella a cui ti confidi, un sacramento. È quello che secondo me è un tendere, perché chissà quando lo vivremo, dappertutto, la comunità. A Dio non si va da soli, si va insieme e incordata. Quindi il pit stop è vario. Vario non perché si giochi a tirare le busche, no. È vario perché da situazione a situazione la telefonata a Dio o dire a qualcuno: mi prendi per mano, è il pit stop che secondo me è indispensabile. Io molte volte ho detto di me, perché non sono stato capace a fare altro, che se non mi avessero aiutato e non mi fossi fatto aiutare, non sarei qui. E la meta, il Papa ha il coraggio di dire, adesso lo dico con parole mie, non vorrei maltrattarlo, dice: smettiamolo di portare dinanzi agli occhi della gente degli ideali di perfezione, perché siamo in cammino, che sono soltanto del regno di Dio. Come dire, sono impossibili di qua, finché siamo creature. Noi possiamo guardare, incamminarci. Non so se a tutte e tre ho risposto, ma...
famiglia.
Eppure tutto dipende dalla famiglia.
Che tutto dipende dalla famiglia. Abbiamo avuto, come dire, sembra che il Papa abbia scoperto che vuole insegnarci che tutto dipende dalla famiglia. Ma è vero. Io, se non avessi avuto la mia famiglia dietro, non sarei qui, non crederei. La mia prima catechista è stata la mia mamma. Per dire, è la famiglia, lo sappiamo. Poi tutte quelle belle cose che dice il Papa, ben venga, io a volte non le capisco, però il succo è la famiglia.
Sì. Cioè,
mi sembra sì. Che il Papa abbia scoperto.
Sicuramente
una cosa.
Il Papa dice.
Nel senso.
Il Papa dice che la famiglia sicuramente ha un compito importante, quindi direi sì per la parte che ha la famiglia, non l'unica, perché Dio non abbandona nessuno, anche quelli che non hanno famiglia. Sì, e chi non ce l'ha la fede? E mica senza Dio lo può trovarlo. Sì, quindi la famiglia faccia la sua parte e cerchiamo di aiutarci a farla, come la comunità faccia la sua parte. Però non c'è solo quello, perché in Dio ci sono tutte le possibilità. E noi dobbiamo anche essere attenti a queste possibilità. Sì. Ma può anche darsi che loro non lo prendano da te, lo prendono da un altro. Quindi tu, io, noi facciamo la nostra parte. Le sorprese di Dio, la grazia di Dio, non è legata alla mia famiglia, non è legata alla mia comunità, non è legata alla mia crescita o alla mia storia di fede. Altro. Anche fuori della famiglia. La famiglia è certo che è chiamata a fare la propria parte ed è la prima scuola di fede, l'abbiamo anche visto, però non l'unica, perché non si può dire a Dio fai questa strada, lui fa le sue. Anche a Maria è capitato così, quando gli hanno detto Gesù, c'è tua madre, tuo fratello, no. Chi è mia madre e chi è mio fratello? Chi fa la volontà di Dio per me è padre, sorella e madre. Anche Maria ha lasciato, ha dovuto superare, andare oltre. C'è un oltre alla famiglia che è scritto in cielo e non sappiamo come si manifesti, però certamente che la famiglia.
Volevo dire questo, la nostra famiglia è legata alla famiglia di Dio, alla relazione d'amore che c'è nella famiglia di Dio, che è una relazione d'amore da cui noi dobbiamo attingere.
Certo, quando la Bibbia dice che ti tengo in braccio come la madre tiene il suo bambino, vuole dire, quando lo diceva il profeta, la Trinità non era ancora conosciuta, ma da Gesù in poi non è io ti tengo, ma noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti teniamo in braccio, ciascuno per la propria parte, quando ti plasmo, quando ti redimo il Figlio, quando ti conduco lo Spirito Santo, no? Quindi i tre, Santa Elisabetta della Trinità diceva una preghiera stupenda, diceva miei tre, mio tutto, perché chi ci tiene in braccio non è uno, sono tre, nella specificità, il Padre in quanto plasma, e plasma non una volta sola, il Figlio perché fa passare dal male al bene in tutte le sue espressioni, più grandi, più piccole, lo spirito, perché ti dice fai questo, fai quello. Però è bello questo, eh?
Volevo dire una cosa. Io non sono molto romantica nell'aspetto familiare. Non ho l'ideale della famiglia romantica, ecco, quindi parlo proprio dal basso. Io ho sperimentato una cosa in rapporto al fatto che il Signore è con noi nel cammino dell'unione, della coppia o della famiglia. C'è stata una sera in cui io parlavo a Gesù e dicevo, senti, secondo me hai sbagliato, qui c'è qualcosa che non quadra, no? Perché questa cosa non va, perché questo... ma però non so se ti sei accorto come si muove, cosa fa, cosa dice, cosa... Insomma, avevo tutte le mie recriminazioni da fare. E anche bella seria. E a un certo punto io nel mio cuore ho sentito, ma io lo amo. Ma io lo amo. Io sono rimasta un attimo bloccata e ma per un attimo non so, mi sono sentita parte, cioè la mia coppia mi è sembrata parte di qualcosa di molto più grande di quello di cui io fino a 2 secondi prima avevo considerato. E devo dire che ogni volta che io guardo mio marito, io penso, noi lo amiamo. Non so come dire.
Nella nostra vita non ci sono delle realtà catalogabili agli occhi di Dio, no? Ci sono le realtà che noi viviamo a tutti i livelli, direi di mente, quando diciamo ho scelto questo, lo voglio fare. Ma ci sono anche delle dimensioni, Dio parla non soltanto nella lucidità del progetto, parla dei sentimenti o solitari o collettivi, da 2 in su, dei sentimenti che si sperimentano. L'autore dei sentimenti non è soltanto la biologia, l'autore dei sentimenti è qualcuno che non ci ha amato per scherzo, che ha dato la vita, si è fatto uno di noi, si è immedesimato in quello che siamo e in quello che non siamo, e per farci stare con lui suscita, insieme a quello che possiamo fare nella nostra parte, suscita quel sentimento che ce lo fa incontrare da soli o insieme. I sentimenti sono opera di Dio, non sono frutti delle stelle o che cosa, no? Non so se con questo, però i sentimenti sono ricchezza. Noi abbiamo figli un po' di un modo di pensare per cui vale l'intelligenza e non vale il resto. Abbiamo sottovalutato i sentimenti, ma i sentimenti Gesù li ha provati. Io ricordo a un corso fidanzati che avevo fatto un incontro su i sentimenti di Gesù. Gesù piange, Gesù esulta, Gesù va volentieri a casa degli amici, Lazzaro e le sue sorelle. Gesù ha espresso dei sentimenti. Come noi possiamo esprimerli? Non solo, anche combinare insieme su e giù, non soltanto come prodotti nostri, ma c'era anche Don Roberto, quando all'annunciazione mi sono commosso, perché quell'embrione era Dio. Ci hanno fatti celebrare in un altare laterale, non c'era posto, ma a me non importava. Ero nella casa di Maria. Ecco, lui che è bravo mi ha detto, ma no, di 2 parole tu. Ha fatto, ma tocca a te che sei il capo, il meglio, il vescovo, quasi papa. E allora io, commuovendomi, ho detto quell'espressione lì, ho pensato, ho sentito, ma è una cosa che non è nata da me. Io ci ho messo quel che si può. Lo stupore e la meraviglia di un embrione che è anche Dio non è venuto da me. I sentimenti sono un grande valore. Noi nella nostra civiltà li abbiamo sottovalutati o li abbiamo ritenuti cose transitorie, ma non è vero. Il sentimento è un complemento non meno nobile del pensiero e della capacità di scegliere. Noi non siamo neanche, non siamo né tubi digerenti e neanche di acciaio inossidabile. Ci esprimiamo con quello che meglio capiamo e ci aiuta, ma la mente non è l'unica, neanche la volontà e neanche l'operosità. Noi in qualsiasi evento ci mettiamo tutto, il pensiero, in misure diverse, questo è anche bello, che non ci è fatto in serie, in misure diverse, mente, volontà, azione, cuore e sentimento. Noi siamo composti così. Tu sei diventata mamma, e il fatto per ora penso più straordinario della tua vita. La maternità non è stato un atto biologico, anche, ma quello che tu hai sentito dentro, quando hai saputo di aspettare una creatura, quando l'hai vista la prima volta, quando hai dato la prima volta le tue cure, quello che tu hai sentito, riesci neanche a scriverlo. E quello ha un timbro, un'impronta, che è chi t'ha fatto così, unica ed irripetibile. E le dosi delle nostre qualità non le mescoliamo noi. Ci vediamo il secondo lunedì di novembre, che non ricordo che data sia, ma il 12 forse. Intanto grazie che mi avete subito.
14 di novembre. 14.
14. Il 14 novembre ci vediamo qui su questo schermo. Ciao ciao e buona serata. Hai visto che ti sono? Ti ho capito,
vado solo a bloccare la testa.
Sì? Spero. No.